benzina sul gommone in mare aperto. Fuori luogo, lo sconi sotto il palco al mio concerto.
Oh, benvenuti a questa ottava puntata del Panino di Babar. Come sempre, io vi ringrazio per avermi ascoltato e per aver continuato ad ascoltarmi. Ho ricevuto tra l'altro molti feedback relativi all'ultima puntata e sono nate alcune discussioni interessanti sul concetto di difficoltà artificiale. Qualcuno ha addirittura condiviso la sua esperienza, tipo gli alcolisti anonimi. Come al solito, partiamo da un concetto fondamentale. Che cos'è un Panino di Babar? Un panino di Babar è un particolare di un'opera che può essere un libro, una serie TV, un videogioco, quello che volete, che sembra non c'entrare niente con il resto del contesto, ma che si dimostra fondamentale e può sancirne il fallimento o il successo. Per andare a scoprire il panino di Babar di oggi, partiamo da una domanda di un amico. L'altro giorno Simone Rampin mi contatta su Telegram e mi fa: ma quanta gente ascolta il tuo podcast? Puoi consultare delle statistiche? No, non ho statistiche approfondite perché per averle dovrei passare a Podomatic Pro e spenderci dei soldi. Ora come ora per questo podcast spendo solo tempo e va già bene così, anche perché mi diverto e ciò mi basta. A me infatti non interessa nemmeno così tanto sapere quanta gente mi ascolta.
Trovato, e questo mondo non è fatto per me, il mondo dei matematici, calcolatori di statistiche. Io ho sempre dato il meglio nelle materie umanistiche, per questo sbaglio, non so dirti come e quando e perché lo faccio.
Come dice bene Rage, che avete appena ascoltato in una canzone che risale al lontano 2008, io non faccio podcast per guadagnarci, come avrete capito, ma perché mi diverto a condividere un po' delle conoscenze inutili che possiedo. Oggi però parleremo di chi non può permettersi di ignorare le statistiche, di chi con l'arte, con la creazione dei contenuti ci campa, porta i soldi a casa. Quindi la continuazione della sua carriera e della sua vita dipende esattamente da quante persone apprezzano il suo prodotto. E qual è il primo ambiente che vi viene in mente che segue la stessa regola? Più piaci, più guadagni? Dai, diciamolo tutti insieme. No, non è OnlyFans, o meglio anche. Io però parlavo di politica. Oggi parleremo della politica nell'arte. La politica dovrebbe essere il panino di Babar di oggi, perché l'arte dovrebbe essere libertà assoluta, almeno in un mondo perfetto, ma come sappiamo tutti, così non è. Recentemente ho recuperato Boris, una serie che è decisamente nelle mie corde, ma per qualche motivo non avevo mai visto. Mi è stata molto utile a capire una volta di più quanto la politica si insinui all'interno dell'arte, quanto ne sia parte integrante, a volte anche tossica. Per chi non la conoscesse, Boris è una serie che parla dello staff di produzione di una fiction che si chiama Gli occhi del cuore. Segue giorno per giorno le riprese e le disavventure dietro le quinte e segue il regista René Ferretti, che è un po' il protagonista tecnico della situazione, l'assistente Arianna, tutta la troupe e il responsabile della produzione. Gli occhi del cuore è la solita soap opera da quattro soldi, di quelle che vanno in onda su Rai 3 prima di cena o su Rete 4 appena dopo pranzo, insomma. Ma non è il focus della serie. La serie racconta soprattutto, come abbiamo detto, dietro le quinte della produzione, le liti interne, i capricci degli attori, i rapporti con la rete che manda in onda la serie. La rete ha un ruolo molto importante. Diego Lopez, che non è l'ex portiere del Milan, è l'intermediario tra la rete e la produzione. E quando arriva lui tutti sono sempre nervosi. Proprio come ha fatto Simone con me su Telegram, riporta alla realtà quello che è lo staff della produzione e quindi l'arte. Porta i dati degli ascolti, che possono significare la cancellazione della serie e quindi anche la perdita del lavoro per tutto lo staff. I famosi dati Auditel, per tornare un po' al parallelismo con la politica, sono come degli exit poll, sono un termometro dell'umore del pubblico sul prodotto. Quest'idea non mi era venuta subito, in realtà. C'è stato un episodio particolare che mi ha fatto vedere tutta la serie sotto una luce nuova e purtroppo non ho più potuto abbandonare quella visione. Adesso ve lo racconto. Nella seconda stagione Diego Lopez irrompe sul set e per ordine della rete blocca la produzione per intere giornate. Mentre lo staff è un po' allo stato brado, lui vuole che l'episodio dell'omicidio del conte venga riscritto. Il colpevole va scelto in base al partito che vincerà le elezioni politiche che sono in programma proprio in quei giorni. Per piacere al nuovo governo si cambia addirittura la sceneggiatura. Se vince la sinistra, non può essere un omosessuale il colpevole dell'omicidio. Se invece vince la destra, non può essere un imprenditore. È fino a questo livello che la politica si insinua all'interno della creazione di un contenuto artistico. L'arte, come tutti noi sognatori vorremmo, dovrebbe essere caratterizzata dalla massima libertà creativa, ma Boris qui ce lo dice chiaramente, non è affatto così. E questo è l'episodio che mi ha fatto vedere tutta la serie sotto un'altra luce e mi ha fatto vedere quanto questo triste concetto sia insito in Boris, ma fin dall'inizio, fin dalle prime puntate della prima stagione. Nella prima stagione la protagonista degli Occhi del Cuore è Corinna, che è la protagonista nonostante sia di Loturene. E sul set gira voce che si sia fatta quello giusto e sia lì per quello. Alla fine della stagione vengono mostrati per la prima volta i dati Auditel, che sono negativi e rischiano di comportare la cancellazione degli Occhi del Cuore. La serie quindi rischia, ma non perché effettivamente sia di scarsa qualità, cosa che in realtà è, tra parentesi, ma perché non piace, semplicemente, esattamente come gli exit poll in politica. Nella seconda stagione, quello minacciato è direttamente René Ferretti, il regista, il capo della produzione, che rischia di perdere il lavoro perché non ha protezione politica. Al contrario, Itala, l'addetta al minutaggio, non fa altro che mangiare e bere sul set, ma è amica di un senatore, quindi... La nuova protagonista che sostituisce Corinna è Cristina, che tutti chiamano la figlia de Mazinga, ovvero di un imprenditore molto importante. Lei non vuole nemmeno fare l'attrice nella vita, ma tutti la devono coccolare, perché averla nel cast significa non venire cancellati, significa fare piacere al papà. Verso la fine irrompe anche la politica vera e propria. In Molise, uno zio di Lorenzo, che è quello trattato come schiavo da tutti, vince le elezioni amministrative. Lui e Alessandro vincono così un contest sui cortometraggi da 5.000 euro, senza nemmeno partecipare, grazie proprio allo zio. Il tema del contest, ironicamente, è contro tutte le mafie. La terza stagione è quella che più di tutte esplicita il legame tra il set e la politica. Il romance tra Alessandro e Arianna, che si inseguono per tutte le stagioni, sin dalla prima, si conclude perché lei è berlusconiana, lo confessa e Alessandro non ci sta più. La nuova protagonista della serie è Fabiana, che rappresenta un po' un paradosso di raccomandazione. È la figlia del regista René Ferretti, che però se ne frega delle dinamiche politiche della TV, prendendosela anche con Lopez a un certo punto. Però non si accorge che è sul set proprio per l'effetto di una dinamica come la raccomandazione. Oltre tutti questi esempi di politica ai livelli superiori, anche all'interno del set c'è una figura politica, ed è René Ferretti, il regista. Fare politica significa anche guidare un gruppo di persone, e René è un po' il governatore della troupe. E deve fare le stesse cose che fa un politico, trovare compromessi con i suoi superiori, sedare malcontenti tra i suoi sottoposti. Se queste caratteristiche vengono meno, è il caos più totale. I membri della troupe si fanno i dispetti, rubano l'attrezzatura, Stanis chiama gli avvocati, Mariano spacca tutto, insomma, succedono casini. Senza dimenticare che c'è anche un tornaconto personale. René Ferretti, come un qualsiasi politico che vi viene in mente, a un certo punto quasi... abbandona la sua troupe per passare alla concorrenza, non ci pensa due volte, salvo poi tornare sui suoi passi per il rimorso. Oggi abbiamo parlato di un panino di babar un po' atipico, un po' triste, se vogliamo, di una cosa che vorremmo tanto non c'entrasse niente con la nostra amata arte, ma in realtà ci è legata a doppio filo, ovvero la politica. Il sostentamento, purtroppo, dipende sempre dal numero di persone a cui piace quel determinato prodotto, quella determinata opera, e quindi anche dai gusti di chi la finanzia. Purtroppo, quindi, non esiste la vera libertà creativa, a meno che non siate me. Grazie a tutti come sempre, alla prossima! Sul gommone in mare aperto, fuori luogo, lo sconi sotto il palco al mio concerto.